sei in compagnia di SPS Italian.
La recessione, i giovani e la loro relazione con il futuro. Questo è il tema della conferenza che Carmen Leccardi, professore ordinario di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, ha tenuto a Melbourne. Tema appunto i giovani e il loro rapporto con il futuro, un tema che soprattutto negli ultimi anni è quanto mai rilevante. Noi diamo il benvenuto a Carmen Leccardi negli studi di Radio SBS. Buongiorno Carmen.
Buongiorno a voi tutti.
Iniziamo proprio dal titolo di questa conferenza, una conferenza che è una dichiarazione di intenti, visto che lei ha deciso negli ultimi suoi anni di ricerca di dedicarsi proprio ai giovani nel quadro della crisi globale, soprattutto crisi italiana ed europea a partire dal 2008.
Sì, diciamo che questo interesse per il rapporto col futuro in questi ultimi anni, come sappiamo purtroppo, drammatici per soprattutto il Sud Europa e dunque per l'Italia, si inquadra tuttavia in un interesse più ampio per la cosiddetta transizione all'età adulta, un interesse che ho coltivato almeno negli ultimi 20 anni, diciamo. Si è approfondito l'interesse per il rapporto con il futuro proprio nel momento in cui le condizioni imposte dalla recessione rendono per i giovani più difficili i loro rapporti con il tempo che verrà. In altri termini, questo tempo è segnato soprattutto dall'idea di crisi, dall'idea di chiusura delle possibilità, dall'obbligo di fare i conti quotidianamente con situazioni che cambiano, ma non tendono a cambiare per il meglio per quel che riguarda il passaggio dalla scuola al lavoro, ma purtroppo tendono a spingere sempre di più verso condizioni di precarietà.
Quindi, una transizione quindi è caratterizzata da una certa depressione, questa dall'età infantile a quella adulta?
Diciamo che sicuramente negli studi che ci sono stati sulla transizione all'età adulta si è messa in luce la caratteristica della sperimentazione, della creatività, dell'apertura, del desiderio di controllare il proprio futuro a partire dal presente, eccetera. Questo era il quadro, in qualche modo, precedente.
Precedente a quando, se posso
diciamo parlare? Precedente alla metà del primo decennio, in particolare, del nuovo secolo. Ma le devo dire sinceramente che avevano incominciato a mostrarsi delle crepe, per così dire, in questa costruzione molto aperta delle biografie dei giovani già verso la fine dello scorso secolo, cioè già negli anni 90 iniziavano a mostrarsi dei segni di crisi. Dunque è stato interessante capire come le dinamiche della recessione agivano su questo quadro. In altri termini, è proprio vero che la recessione spinge i giovani verso un maggior pessimismo, una maggiore chiusura, una maggiore adesione all'idea di crisi, oppure dentro a questo quadro si mostrano anche delle nuove strategie giovanili di apertura comunque verso il futuro, seppure così, un futuro così problematico, nuove strategie per fare i conti con l'incertezza, nuovi modi cioè di controllare il proprio tempo di vita. Questo è un po' quello che io ho cercato di studiare attraverso una serie di ricerche.
E cosa ci dicono i risultati di queste ricerche? Allora, dobbiamo vertere più sul pessimismo oppure la vitalità giovanile ci apre, come ha fatto nella storia dell'umanità, delle nuove porte?
Guardi, le devo dire che la situazione è molto aperta, non univoca, frammentata. Contano molto naturalmente le risorse familiari, perché dobbiamo dirlo, in una realtà come l'Italia, più che il welfare state, quindi gli aiuti pubblici alla transizione all'età adulta, per quanto riguarda ovviamente il rapporto con l'abitazione, il mondo del lavoro e così via, conta soprattutto la famiglia. Quindi i giovani che hanno maggiori vantaggi sotto profilo di quello che viene chiamato capitale sociale, capitale culturale, capitale economico, sono naturalmente quelli che vedono di fronte a sé una strada comunque spianata. Spianata nel senso che, come dirò tra un minuto, ci sono nuove strategie che vengono messe in atto. Per i giovani che vivono invece situazioni economiche e sociali più svantaggiate, beh, per loro il problema della precarizzazione della vita può assumere anche dei toni piuttosto pesanti. Però, appunto, è stata messa in luce in questi anni una strategia che ha attraversato diversi paesi europei, l'abbiamo fotografata lì in particolare, che è stata chiamata strategia della indeterminazione. Per spiegarci, si raccolgono volta a volta le possibilità che il momento offre, quindi non ci si prefigge uno scopo che deve essere raggiunto, un progetto di vita esplicito. Si sceglie a seconda di principi guida, di priorità che ciascuno può avere, ragazzo o ragazza, si scelgono poi le opportunità che via via si presentano. Quindi bisogna essere rapidi, capaci di afferrare al volo quello che si presenta come possibile, sperimentare e vedere se funziona.
Una società quindi molto meno standardizzata di quella di una volta, nella quale magari il percorso di vita era già delineato fin dalla nascita.
Soprattutto per una società come quella italiana, possiamo dire, l'idea della ereditarietà delle posizioni ha contato ancora nei decenni recenti, vale a dire mio padre avvocato, erediterò lo studio, mio padre dentista, stiamo parlando dunque di ceti professionali, erediterò la sua posizione e comunque diciamo avrò già un qualche genere tipo di orizzonte spianato.
Com'è cambiata questa prospettiva?
È parzialmente cambiata.
È ancora resistente però.
È da una parte ancora resistente, nel senso che ci sono delle posizioni, per così dire, professionali che resistono, ma è anche vero che cresce la risposta dei giovani nel senso di scegliere la strada delle proprie aspirazioni, dei propri desideri. Quindi magari mio padre è un affermato commercialista, stiamo parlando di padri, che poi ci sono anche le madri ovviamente, non è che viviamo all'inizio del Novecento, quindi c'è uno studio in famiglia di commercialista, ma io voglio fare il regista e quindi magari andrò via dall'Italia. Il problema è che molti vanno via dall'Italia perché non trovano possibilità.
Anche perché questo è un po' un discorso che si applica alla medio-alta borghesia, insomma, non certo a chi è, come ci accennava prima, ha un background sociale, economico non così fortunato.
Svantaggiato. Per questo le dicevo, dobbiamo essere in grado di capire il peso delle diseguaglianze sociali. Stiamo parlando proprio di possibilità di vita offerte ai giovani uomini e alle giovani donne. Nascere in una famiglia, per esempio, economicamente obbligata a fare i conti con i costi della recessione dal punto di vista della perdita dei posti di lavoro, delle opportunità di vita, opportunità di consumo, eccetera, vuol dire anche, come dire, confrontarsi con una chiusura delle opportunità per la transizione all'età adulta. Però vorrei sottolineare che questa cosiddetta strategia della indeterminazione, prendiamo quello che il, tra virgolette, mercato offre, nel senso il mercato delle possibilità, si può applicare anche ai giovani più svantaggiati, naturalmente in un contesto di maggiori difficoltà. In altri termini, quello che vorrei sottolineare è che siamo di fronte a una situazione aperta in cui i limiti per l'azione, i limiti per la progettazione si confrontano anche con nuove opportunità. Questo è importante sottolinearlo.
A proposito di cambiamenti, visto che una delle cose che ha sottolineato è come negli ultimi 20 anni la società in genere sia molto più fluida rispetto che al passato, quali sono state le risposte istituzionali? C'è una crisi del mondo istituzionale?
C'è una forte sfiducia dei giovani nei confronti delle istituzioni sociali, ma questo le devo dire in Italia in maniera particolare. Ma non è una questione soltanto italiana, perché in generale, per esempio in Europa, si è assistito in questi anni ad una minore fiducia nel futuro in relazione anche ad una minore fiducia nelle istituzioni. Quello che dobbiamo dire è che mentre per esempio nei paesi nord europei le istituzioni del welfare accompagnano comunque i giovani nell'età adulta, nel sud Europa il problema della relazione con le istituzioni è molto più drammatico, perché come dicevamo prima o c'è lo scudo familiare, e vuol dire poi lo scudo non solo dei genitori ma anche per esempio dei nonni e delle nonne. Per esempio, se sotto i 30 anni si vuole costruire una coppia e mettere al mondo dei figli, e beh, lì le risorse familiari sono fondamentali,
essenziali.
C'è
anche un altro aspetto da tenere in considerazione, quello dello scontro generazionale. The Economist aveva un articolo qualche tempo fa dedicato ai millennials e sosteneva: questa è la generazione, appunto quelli nati fino agli 80, fino agli 80 in poi, la generazione più intelligente della storia dell'umanità, però è oppressa dai loro genitori e dai loro nonni.
Dunque, guardi, per l'Italia quello che io sto vedendo con le mie ricerche, ma anche i miei colleghi e colleghe, è che in realtà i giovani, ragazzi e ragazze, utilizzano le risorse familiari, quindi costruiscono, negoziano delle forme di relazione con i genitori e nel caso con i nonni e le nonne, tali da garantire loro degli spazi di autonomia.
Questo è in termine di microcosmo, ma immagino che il discorso fosse in termine di macrocosmo, cioè con le opportunità in generale, non soltanto dello stretto ambito familiare.
Ecco, guardi, sottolineavo questo perché oggi in Europa non si parla in termini espliciti più di scontro generazionale, come accadeva per esempio ancora qualche decennio fa. Beh, quest'anno poi è il 50° del 68 in Italia.
Scontro generazionale per eccellenza.
Sì, naturalmente, che è stato scontro generazionale, scontro sociale, eccetera. Siamo in uno scenario molto diverso. Per esempio, come sappiamo, i giovani italiani continuano a vivere con i genitori nella cosiddetta famiglia lunga, per molti anni anche dopo i loro 30, fin tanto che non trovano un modo e una forma di inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro, e questo è sempre più difficile naturalmente per tutto quello che abbiamo detto prima, e ancora perché in questi ultimi 2 anni l'Italia sta uscendo con difficoltà dalla stretta recessiva. Quindi per esempio dal momento in cui ci si laurea al momento in cui si trova una possibilità lavorativa stabile possono passare diversi anni.
A proposito di lunghezza e anche lunghezza psicologica, la recessione iniziata 2007-2008,
sì,
si sta uscendo con fatica, non è neanche detto, 10 anni più tardi. Se pensiamo al secolo scorso, i conflitti mondiali che hanno devastato l'Europa sono durati la metà rispetto a questo lungo periodo. Ecco, quanto psicologicamente influenza questa lunga durata?
Guardi, su questo punto c'è una contraddizione particolare, che è la seguente. Noi viviamo in un mondo sempre più accelerato, in cui corriamo sempre di più nella nostra vita quotidiana, ma soprattutto il mutamento sociale corre sempre di più, cioè le situazioni, grazie anche alle tecnologie, mutano molto molto velocemente. Sotto questo profilo, allora, è come se ogni anno della recessione fosse stato vissuto come fosse l'ultimo, vale a dire, in quest'idea che le cose stanno cambiando, c'è sempre stato questo vento del cambiamento che ha accompagnato anno dopo anno, parlo dell'Italia, anche le situazioni economicamente peggiori, per cui una statistica dopo l'altra si era sempre in attesa che qualcosa migliorasse. Ora, negli ultimi 2 anni, e in particolare nel 2017, le cifre hanno incominciato a cambiare per quanto riguarda i segnali di ripresa economica. Quindi direi che c'è in questo momento un nuovo clima di ottimismo tra le generazioni, perché questo è importante. Il pessimismo dei giovani non è un pessimismo isolato, è legato al pessimismo dei loro genitori in particolare. E vorrei sottolineare un altro aspetto su cui forse non si riflette troppo in questo momento, vale a dire le prospettive di miglioramento economico e sociale di queste ultime generazioni di giovani sono molto inferiori rispetto a quelle che hanno avuto i loro genitori e le generazioni precedenti, e necessariamente i giovani devono fare i conti con questa consapevolezza. Noi magari adulti ne riflettiamo meno, ma i giovani si rendono benissimo conto che hanno virtualmente molte più possibilità, ma materialmente meno chance.
È una contraddizione incredibile, come preparare una persona a diventare CEO di un'azienda e poi farle fare lo spazzino. Vorrei concludere proprio con questo. Allora, è un mito o no il fatto che, prendendo due generazioni totalmente diverse, come per esempio quella dei baby boomers dopo la seconda guerra mondiale e i millennials, è un mito che avessero i baby boomers una situazione economica e di possedimenti proprio fisici molto molto inferiore, ma che avessero un ottimismo nei confronti del futuro rispetto a una situazione opposta con i millennials?
Sicuramente lei sottolinea un punto molto importante. La generazione dei baby boomers era la generazione che veniva dopo quella della ricostruzione, quella del secondo dopoguerra. Quindi era la generazione della speranza, del controllo del futuro, del cambiamento nella direzione, per esempio, dell'anti-autoritarismo, della crescita dell'autonomia dei giovani, delle chance di vita, eccetera. Quindi era una generazione molto molto aperta. Proprio in questi giorni in Italia stiamo ragionando su diverse iniziative in rapporto agli anni del 68, e molte di queste iniziative richiamano proprio l'orizzonte aperto, perché era l'orizzonte del cambiamento. Le generazioni giovanili del nostro tempo, del secondo decennio del XXI secolo, si confrontano con un mondo di possibilità virtuali assolutamente incredibile rispetto a 50 anni fa. Si rendono anche conto che devono costruire forme di identità per non cadere nel malessere anche psichico, in cui, diciamo, a fronte di questa espansione del possibile si riescono a ritagliare anche percorsi di realtà che cerchino almeno di mediare tra il possibile e il reale.
Senta, proprio in conclusione, un millennials che in questo momento sta ascoltando questa intervista, che cosa si porta a casa?
Io penso che possa portarsi a casa l'idea che ogni generazione sperimenta una serie di difficoltà e di opportunità mescolate. Questa generazione ha opportunità incredibilmente speciali a causa dei loro livelli di education, di istruzione, capacità di controllo del sapere, per esempio, importantissimo. E quindi io credo che noi adulti, noi docenti, noi insegnanti, dobbiamo soprattutto dare molta, molta fiducia e riconoscimento ai giovani millennials.
Ma non è una società più darwiniana di quelle passate? Insomma, le opportunità sono lì, quelle di cultura e di mezzi, ma in realtà i posti di lavoro non ci sono, soltanto il migliore vincerà.
Direi che noi dobbiamo combattere in maniera, sotto il profilo sociale, in maniera tale che le diseguaglianze diminuiscano. Questa è l'epoca in cui, purtroppo, negli ultimi anni i due grandi temi sociali sono stati il pianeta, che mostra dei segni di sofferenza crescenti, e la crescita delle diseguaglianze sociali. Ora, questi due temi, grandi temi, sono congiunti. Abbiamo bisogno di mettere insieme le energie, la comprensione, gli studi, la saggezza, vorrei dire, dei giovani e degli adulti per trovare una soluzione. Un ultimo aspetto che mi piacerebbe sottolineare, non ho potuto parlare con lei stamattina, dei modi in cui le ragazze e i ragazzi affrontano questa questione. Ci sono dei modi anche diversi, per esempio,
cioè risposte di genere diverse.
Sì, nel senso che le ragazze hanno un legame veramente fondamentale con il futuro, che è quello del mettere al mondo, del dare vita a nuove generazioni. E questa è una risorsa incredibilmente preziosa in un momento di crisi, di relazione col futuro come questa. Tant'è vero che le ricerche, per esempio, che io stesso ho condotto, hanno messo in luce come anche nelle cosiddette needs situations, cioè le situazioni di giovani che non sono né nell'ambito educativo né nell'ambito del lavoro e così via, quindi sono in un frangente piuttosto drammatico, le ragazze e i ragazzi reagiscono in modo diverso. Comunque le ragazze riescono a ritagliarsi delle isole di progettualità positiva legata,
aiutate quindi proprio dalla biologia?
Aiutate dal fatto di sapere che la scelta, per esempio, di maternità, la scelta di genitorialità, che certo è legata alla biologia, ma è legata alla biologia anche per gli uomini, questa scelta però di genitorialità è anche una scelta di creatività, è anche una risposta in termini positivi. Adesso abbiamo parlato di questo, ma sto parlando ovviamente di giovani donne che hanno livelli educativi più elevati di quelli dei coetanei dell'altro sesso, quindi non di ragazze che sognano la loro vita come madri, sono ragazze che sognano la loro vita nel mondo del lavoro, nel mondo delle professioni e anche ovviamente nella sfera privata, nella sfera dell'intimità.
Ma per chiarire, quindi la differenza è data dal fatto che le giovani ragazze comunque hanno una dimensione temporale proprio data dalla maternità più ristretta, per cui devono prendere decisioni più in fretta, più serie rispetto che le loro controparti maschili?
Ci sono due aspetti sotto questo profilo. Da un lato possiamo dire che le ragazze si confrontano con le giovani donne con una contraddizione specifica, vale a dire il fatto che il loro ingresso nel mondo del lavoro in relazione anche ai loro processi educativi si posticipa, quindi solitamente un buon inserimento si realizza tra i 35 e i 40 anni. Dall'altra parte tuttavia l'orologio biologico dice che dopo i 35 la fecondità scende, quindi le ragazze si trovano molto spesso di fronte a delle difficoltà specifiche nelle costruzioni biografiche in rapporto ai coetanei, ma vivono questa esperienza, a mio giudizio, come una fonte di maggiore concretezza e anche di maggiore capacità alla definizione di situazioni. Questo è un aspetto. Il secondo che volevo mettere in luce in rapporto alla sua domanda è che in realtà la questione del tempo lungo della storia è più sentito dalle ragazze in rapporto ai ragazzi, per quello che ho potuto scoprire, in relazione al fatto che si sentono molto legate all'aspetto genealogico, come sono vissute le mie nonne, come è vissuta mia madre, con quali contraddizioni si sono scontrate e quali sono le contraddizioni che conosco io. Oggi ci sono delle possibilità assolutamente fantastiche per le ragazze dal punto di vista professionale, ma è anche vero che viviamo in un mondo in cui non c'è ancora eguaglianza di genere. Questo credo è una questione non solo del Sud Europa.
Carmen Leccardi, professore ordinario di Sociologia della Cultura all'Università di Milano Bicocca, grazie per essere venuta a trovarci nei nostri studi.
Grazie a voi, arrivederci.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.